Buonasera, grazie di essere venuti. Siamo qua per parlare di due argomenti, uno sovrapponibile in qualche modo all'altro. L'anarchia e Beethoven. E, innanzitutto partiamo dal secondo, cioè Beethoven. Chi è Beethoven? È un autore di cui potete vedere qua quattro volumi, tre pubblicati dalla nostra casa editrice Uomo Edizioni, uno pubblicato precedentemente da un'altra casa editrice Racconti Edizioni, tutti li trovate giù nel caso pubblicità iniziale. Detto questo, i romanzi hanno, per noi la casa editrice Uomo, Beethoven è uno dei massimi autori della letteratura del XX secolo, e questa frase non è semplicemente un delirio dell'editore che vuole vendere i suoi libri, ma è un apprezzamento di tipo prettamente estetico letterario, al di là del fatto poi che Traven sia più o meno conosciuto soprattutto in Italia rispetto invece magari ad altre nazioni. La sua opera, che insomma, consta di più di una ventina di romanzi e una serie di raccolte di racconti, e, oltre che di un viaggio antropologico tra l'altro in Messico, è un'opera maggiore della letteratura del XX secolo. Magari cercheremo mai di spiegare perché in qualche modo con Vittorio Giacopini, che magari vuole presentarsi da solo, non so come che aggettivi dargli, non vorrei sbagliare aggettivi, quindi lascio presentare da solo e poi magari parlarci di Traven.
Non è che mi devo presentare, però vi dico perché sono qua, perché diciamo tanti anni fa io ho scritto un libro, un romanzo, che però non era proprio soltanto un romanzo, che si chiamava L'arte dell'inganno, che è in citazione dell'Odissea, di Sparta, in cui cercavo di raccontare la storia di questo Traven, perché il problema è questo, che Traven sì, è autore di alcuni dei romanzi fondamentali del Novecento e soprattutto di un romanzo fondamentale del Novecento, perché su tutto, La nave morta, credo sia un libro impareggiabile, ma al tempo stesso, oltre ad essere un autore che è stato anche molto famoso, vendeva milioni di copie in un certo periodo, negli anni 40-50 diciamo, era pure un enigma, nel senso, prima che arrivassero Pynchon, Salinger, gli scrittori fantasma, Elena Ferrante, tutte queste operazioni di marketing, Traven era esattamente questa cosa qua, era un autore famosissimo che vendeva milioni di copie e nessuno sapeva chi diavolo. E cercare di ricostruire questa ricerca a me sembrò a suo tempo affascinante, perché appunto si incrociava, al di là diciamo del fatto che sono sempre interessati le storie di misteri, mi sembrava affascinante perché incrociava anche una storia della politica europea, perché insomma ricostruendo la vicenda di Traven alla fine viene fuori che l'ipotesi più plausibile di chi fosse questo scrittore che scriveva romanzi sul Messico e dal Messico, dal Messico pare venissero, anche se non si sapeva nemmeno se lui li scriveva in tedesco o in inglese, c'era già tutto questo mistero, pare che insomma lui venisse dalla Germania, e non da una Germania qualsiasi, ma dalla Germania molto turbolenta della Prima Guerra Mondiale e soprattutto di tutto quello che era accaduto in Germania subito dopo, perché insomma che succede in Germania, in buona parte d'Europa, ma in Germania in particolare, che alla fine del primo conflitto mondiale scoppiano una serie di moti rivoluzionari, in cui diciamo l'ispirazione da una parte sono i soviet russi, ma dall'altra parte sono anche la democrazia consiliare, così come l'aveva teorizzata Rosa Luxemburg, cioè una cosa un po' diciamo a metà strada tra il marxismo e l'anarchismo. E in particolare c'è stato un episodio fondamentale, che è quello della Repubblica dei Consigli Bavarese, che è durata pochi mesi tra il marzo e il maggio del 19, subito dopo l'uccisione di Rosa Luxemburg. E in questa Repubblica Bavarese dei Consigli, che era appunto una specie di repubblica marxista anarchico, c'era una composizione del governo provvisorio assolutamente singolare. Il presidente era Ernst Toller, che era un poeta fondamentalmente, un poeta e un drammaturgo. Il ministro degli esteri era Erich Mosham, che è stato un grandissimo attore e anche scrittore tedesco, poi massacrato dai nazisti, autore tra l'altro del libro bellissimo che credo si trovi ancora adesso pubblicato all'Eutera, che si chiama Dal cabaret alle barricate. Lui aveva cominciato facendo il cabaret ed è finito sulle barricate della Repubblica dei Consigli. Il ministro dell'istruzione era Gustav Landauer, che era uno dei più grandi teorici dell'anarchia del Novecento. Il ministro dell'economia era un anarchico che si chiamava Silvio Gesell, e l'addetto alla stampa e alla propaganda era un certo Rett Marut. Questo Rett Marut era un attore che il cui vero nome nessuno sa, perché si capisce chiaramente che Rete Marutta era uno pseudonimo. Che succede? Che nel maggio i soldati del governo, spalleggiati da una serie di persone che poi avrebbero fatto carriera in un altro movimento, ovvero in quello nazista, vanno e ammazzano praticamente tutti. Landau viene messo in prigione, Toller scappa viene messo in prigione pure lui, Busch passerà credo 15 anni nelle prigioni tedesche e finirà massacrato dai nazisti, Geisel viene ucciso, l'unico che riesce a sparire, a scompare, è questo Rete Marutta. Rete Marutta sparisce, Rete Marutta era stato anche, oltre che il ministro della stampa e della propaganda della Repubblica dei Consigli, era anche un attivo giornalista, c'era un giornale che si chiamava quello che fa i mattoni, il mattonaio, dove lui scriveva una serie di articoli di fuoco appunto spiegando la necessità di questa rivoluzione, che lui diceva la rivoluzione non è anarchica, non è marxista, non è questo, non è quell'altro, è una rivoluzione al diritto di essere umano, insomma era... Va bene, lui sparisce, e non se ne sa più niente, e lui resta solo questa fama, questi gli articoli di giornale e un libretto di brevi racconti ambientati in ambito tedesco. Un po' di anni dopo, una società, diciamo di una casa editrice tedesca, comincia a pubblicare i racconti di un certo Bittraven che scrive della giungla messicana e dalla giungla messicana. E questo Bittraven va avanti, diventa un autore famosissimo, vende tantissime copie, viene molto tradotto, un po' a scatto ridotto in Occidente, va avanti così per 20 anni, quando poi nel 48 credo diventa iperfamoso perché da uno dei suoi libri, Il tesoro della Sierra Madre, viene tratto un film di John Huston che ha un successo clamoroso, è un grande successo di Hollywood, e Hollywood, che non sono scemi, giocano sempre diciamo sul buttare l'amo, cominciano a rimettere in giro questa storia. Ma chi è il misterioso Bittraven? Chi è il misterioso Bittraven? Eccetera, eccetera. E qualcuno comincia a interessarsi, e insomma, partono giornalisti dalla Germania, altre persone, e insomma, prende corpo l'ipotesi che potrebbe essere stato questo Rete Marutta. E poi la storia andrà avanti fino al suo epilogo, che un signore che si faceva chiamare Al Groves, però anche Bittraven, Al Groves era l'agente di questo Rete, questo Bittraven che aveva trattato con John Huston, poteva anche essere lui stesso che sotto mentite spoglie si era presentato da John Huston, e John Huston ovviamente ci chiama sopra perché gli fa come, insomma, questo signore dopo molti anni muore, e muore però proprio in quei mesi del 68 in cui sta scoppiando la rivolta degli studenti in Messico, e muore senza dire una parola, probabilmente era vecchio, probabilmente era stanco, eccetera, ma è una parabola interessantissima, perché se lui era stato veramente Rete Marutta, era un attore che, come aveva detto Motion, dal cabaret alle barricate era passato alle barricate, e poi aveva usato per decenni la letteratura come un modo di proseguire, di continuare la politica, perché questi libri, tra l'altro sono libri, a parte La nave morta, che ha alcune specificità di cui parliamo, e Il tesoro della Sierra Madre, sono tutti libri che parlano di una possibile rivoluzione, ma proprio a partire dal basso, e a quel punto il proletariato che interessa a lui sono gli indio messicani. Sono libri in cui c'è un sarcasmo e un'ironia anche rispetto a questo tipo di rivoluzione, che ricordano un po' il sarcasmo e l'ironia che aveva Rete Marutta, ma insomma, ecco, lui ha proseguito la sua attività politica con la letteratura, e poi in un momento in cui ci sarebbe stato bisogno, come il pane, delle sue parole, muore. Dopo la morte, naturalmente, è continuata tutta questa storia, e il seguito di questa storia ve la racconta Matteo, perché diciamo lui poi ha avuto i contatti con i discendenti. Ecco, per questo, per dire che personaggio era. E qua mi interrompo, questo romanzo, La nave morta, che racconta in fondo di un grande passaggio, tra le varie altre cose, dall'Europa all'America, è come fosse una specie di libro autobiografico in cui non parlava di sé, cioè lui racconta che cosa è stata questa esperienza. E questa esperienza, tra l'altro, è la prefigurazione di quello che sarebbe accaduto. Il libro è del 26, ed è esattamente la prefigurazione di quello che sarebbe accaduto a buona parte della classe intellettuale europea in fuga dal nazismo, che quasi tutti si imbarcavano a Marsiglia e scappavano, chi per gli Stati Uniti, chi un po' più estremista, tipo Victor Sergio, la gente. gente lì, negli Stati Uniti non lo voleva, e quindi se ne andava dove era già andato Trotsky, in Messico, e siamo di nuovo in Messico.
Sì, esatto, quindi l'aspetto poi politico ha sottolineato, oltre da appunto questo, la possibilità che Travis sia appunto questo Red Marut, che è l'ipotesi più plausibile, ma tra le altre ipotesi ce ne sono di varie variegate, insomma, che fosse addirittura Jack London sotto mentite spoglie quando fa finta di suicidarsi, eccetera.
No, e, scrivevano troppo diversi.
Sì, cioè, magari aveva avuto un'illuminazione sulla strada di Damasco. Però appunto comunque dei romanzi molto politici, nel senso che hanno sempre un taglio, e anche La nave morta, nonostante appunto sia diverso poi dall'approccio narrativo che avrà, per esempio questo, la rivolta degli appesi, che è uno dei romanzi che sono tratti da un'epopea, che è l'epopea del Mogano. Sono sei romanzi che sono insomma continuativi, ma che si leggono in realtà uno singolarmente rispetto all'altro, mentre La nave morta è potenzialmente il suo primo, perché anche questo poi le date sembra essere il suo primo, uscì nel 26 in tedesco e poi riuscì nel 36 completamente rimaneggiato in inglese, che poi la versione che ne abbiamo scelto e tradotto appunto a questo inglese, perché è completamente rimaneggiata rispetto all'originale. E l'approccio politico è proprio il fatto che, oltre ad anticipare la questione della fuga di tutta l'intelligenza, buona parte dell'intelligenza europea dall'Europa appena con l'arrivo dei nazisti, però in realtà poi si concentra su due aspetti fondamentali: quello della presa del potere sugli individui grazie ai documenti, ad esempio il riconoscimento identitario dei passaporti eccetera, perché il protagonista è un marinaio che perde i documenti perché la nave parte, lui si trova a terra in Europa, lui essendo americano, e non riesce più a farsi riconoscere perché nessuno lo riconosce, che non ha più documenti. È una situazione un po' kafkiana, che ricorda tra l'altro alcune pagine anche dell'Uomo senza qualità di Musil, sulla questione di quanto il documento poi parli della nostra identità. Dopodiché finalmente riesce a imbarcarsi su questa nave morta, appunto, che è morta perché sopra insomma questa nave ci sono tutti i relitti della società, cioè gli ultimi della società, e di cui lui poi finirà ad essere l'ultimo degli ultimi, perché diventerà un fuochista. E attraverso questa metafora della nave, poi in realtà è anche una metafora un po' del capitale, perché poi la nave è costruita per gerarchie, per strutture poi di potere, strutture poi lavorative, che è la struttura più coercitiva che la società è riuscita a mettere in piedi per, insomma, per tenerci alla catena. E quindi attraverso questo racconto già lui pone le basi di quello che poi, insomma, per quello parliamo di uno scrittore anarchico, e abbiamo messo noi dell'edizione la A nell'occhio del teschio, perché in qualche modo poi Traven è anarchico non perché difenda un'ideologia che possiamo definire come anarchica, o non so, difendo la teoria di Malatesta o di un altro, è perché in tutti i romanzi cerca di smascherare quelli che sono i meccanismi alla fonte del potere. Quindi sia nella nave morta c'è questo discorso, appunto la nave come metafora del capitale, oppure in questo caso la rivolta di Appesi, invece, come accennava prima, era proprio una rivolta di indios, in cui però la parte più insomma divertente, oltre a quella narrativa, noi abbiamo scritto nella quarta copertina che si legge un po' come un film di Sergio Leone, perché le parti d'azione sono molto vive, molto vivide anche come vengono raccontate, cioè c'è veramente quasi un taglio cinematografico. Però poi la cosa che lo differenzia magari da scrittori che spesso gli sono anche stati accostati, penso a un articolo di Moravia che lo accostava a Steinbeck, con la differenza che Steinbeck è un melodrammatico e vuole farci piangere della sorte degli ultimi, che poi ci riesce, tendenzialmente uno ha detto Uomini e topi, alla fine insomma tendenzialmente si fa piangere, però non c'è quel piglio invece più machiavellico che si trova invece in Traven, che nell'analizzare queste situazioni melodrammatiche anche nel momento della rivoluzione ha sempre delle parti meno, insomma, più dialogiche, meno narrative, in cui spiega quali sono i meccanismi, quasi una sorta di prontuario per il rivoluzionario, cioè si potrebbero staccare quelle parti e fare una sorta di guida per la rivoluzione, di tutti quei meccanismi che poi sono anche attenzione a non farvi, a non incappare, no, nel capo che poi si prende in mano e vi dirige verso appunto i soviet, perché comunque lui aveva visto che già com'erano, su cosa anche le rivoluzioni avevano portato prima di scriverlo. Quindi la sua particolarità è esattamente questa. E poi, beh, per non parlare poi di Mancaio, che da una fiaba riesce addirittura anche in quel caso a sollevare la questione del potere, in sostanza. Però mai lascio la parola su.
No, ma vabbè, diciamo, perché questa nave morta è un libro così fondamentale? Esattamente perché mette insieme tre cose che sono che definiscono il secolo che sta alle nostre spalle, ma definiscono anche il nostro presente. La prima cosa è quella che accennava Matteo, cioè la questione dell'identità. Nel senso che questa vicenda è anche una vicenda appunto paradossale, però non è girata in termini metafisici, cioè è kafkiana senza voler essere kafkiana, nel senso che a questo signore capita esattamente questo, che perde i documenti e viene fuori che un lavoratore, un qualsiasi cittadino, ma un lavoratore in particolare nel mondo che stava creandosi dopo la prima guerra mondiale, un lavoratore senza documenti di identità diventava immediatamente un apolide. Apolide non costretto dalla violenza della guerra, come poi capiterà a molti, ma costretto semplicemente dai meccanismi del potere, del capitale, del dominio, della burocrazia, eccetera. E quindi questa è la prima grande intuizione. Se facciamo una parentesi e pensiamo, che ne so, ad Hannah Arendt, che su questi temi ha sempre lavorato, insomma, ancora prima di scrivere L'origine del totalitarismo, lei si è occupata di questa questione degli apolidi e diceva, una profezia diciamo famosa sul Novecento è quella di Lenin, che disse il Novecento sarà un secolo di guerre e rivoluzioni, e Hannah Arendt gli rispondeva, non è che rispondeva a lui, ma insomma di fatto proponeva un'altra storia, dicendo no, il Novecento sarà il secolo degli apolidi, cioè delle persone che spallottate nella guerra tra imperi, stati e degli nazionalistici si troveranno senza, non senza una patria, ma proprio senza la possibilità di una patria. È la cosa che aggiunge a Nante e che è uno dei temi interni di questa nave morta, è che l'apolide diventa di nuovo, come dire, ritrova il riconoscimento della legge solo in quanto delinquente. Cioè a Nante da qualche parte scrive: l'apolide è uno che per la legge non esiste, a meno che lui non violi la legge, perché a quel punto viene trattato come gli altri, però in quanto delinquente, se no non ha speranza. Questo è l'aspetto. L'altro aspetto è l'aspetto del capitale, che diventa fondamentale rispetto persino alle grandi battaglie ideologiche del Novecento. Lui scrive già nel 26 e vede una fase avanzata del capitale, cioè capisce che tutti questi lavoratori che stanno su queste carrette del mare sono come metafore del proletariato mondiale, che sono ormai soggette a una macchina molto più potente, che non è semplicemente il rapporto tra il padrone della fabbrica e l'operaio, cioè non è più il problema di rapporto tra capitale e lavoro salariato, ma è il rapporto tra gli individui e la grande macchina del capitale, l'algoritmo del capitale, che allora era questa cosa e oggi è mille altre cose. E questa cosa si intuisce, diciamo, da vari aspetti. Naturalmente questa cosa delle carrette del mare, diciamo, era una carretta del mare non solo perché c'era la feccia dell'umanità sopra, ma anche perché era proprio una carretta, cioè una nave che era destinata ad andare a fondo e che anzi veniva mandata per mare solo per andare a fondo, perché era, come dire, uno dei profitti esterni del capitale, perché quando c'è queste navi l'unica cosa che puoi sperare è che vada a fondo e riscuoti l'assicurazione. Cosa che non è così, così, diciamo, non è una cosa vecchia, è una cosa che, se leggete un libro di una decina di anni fa che si chiamava Terrore dal mare, di un reporter americano molto bravo, William Langwesh, lui racconta che questa cosa è, diciamo, ancora presentissima sulle rotte, sulle grandi rotte del mondo, continuano a muoversi infinite carrette del mare. L'altro aspetto per cui la nave morta, questa Yorick, che c'ha pure un nome shakespeariano, non posso, che è uno scheletro, cioè un teschietto, Yorick, il povero clown di Amleto, no? E questa nave è anche descritta come se fosse una fucina infernale, e infatti uno dei punti più impressionanti è proprio quando lui racconta Gale, il marinaio senza identità, che però dice che si chiama Gerard Gale, lui lo sa qual è la sua identità, non gli dà retta a nessuno. E quando entra nella sala macchine, lì la sala macchine, oltre ad essere descritta in un modo assolutamente realistico, è anche descritta in un modo assolutamente, non so se è simbolico, però insomma vuol dire anche altro, è la grande macchina del capitale. Allora io questa mattina, dato che non ero a casa, mi ero dimenticato la nave morta, non riuscivo a rivederlo, però a memoria questa roba me la ricordo, mi sono andato invece a leggere un'altra cosa, che è il famoso frammento sulle macchine, sulle grandi macchine, che sta nei fondamenti di economia politica, di lineamenti fondamentali dell'economia politica di Marx, i famosi Grundrisse, in cui lui racconta esattamente questo, che cosa succederà quando la macchina diventerà la padrona del lavoro. Perché appunto lui parte dal dagli economisti, quelli che lui chiamava gli economisti classici. Marx diceva le macchine aiuteranno gli operai, e lui dice esattamente no, la macchina diventerà il grande sistema autonomo dentro cui il lavoro dell'operaio, me lo so trascritto, l'attività dell'operaio verrà ridotta a una semplice astrazione di attività determinata e regolata da tutte le parti del movimento del macchinario e non viceversa. Questo è la, diciamo, è il macchinismo allo stato puro, ma naturalmente questo discorso di Marx che si riferiva a macchine che lui non aveva ancora mai visto, che poteva immaginare, questo è un Marx che scrive fantascienza in pratica, adesso naturalmente quelle grandi macchine le abbiamo viste, ma poi abbiamo tutta un'altra, come dire, il, oltre a Das Kapital abbiamo Das Digital, no? Insomma il mondo digitale che è un'altra nuova articolazione di questa, e questo aspetto. L'ultimo aspetto che torna invece alla nostra storia è proprio che Traven, per iniziare la sua carriera di scrittore, dopo aver abbandonato, appunto, se è vera quell'ipotesi, la sua parte militare, la parte teatrale e poi la parte militante della vita, lo fa con il racconto di un viaggio che è anche un percorso di iniziazione, ma è la scoperta tragica del nuovo mondo, che poteva essere scoperto soltanto così, in qualche modo. Per dire, voi sapete che quando Auerbach leggeva Dante, diceva ci sono tante cose che Dante utilizza in termini figurativi, cioè dice che ne so, alcuni episodi che stanno nell'Antico Testamento sono figura, cioè anticipazioni di alcune cose che accadranno nel Nuovo Testamento che a sua volta sono figura, cioè, beh, tutto questo è una variazione sulla lettera di San Paolo e Corinzi, ma non fa niente. In realtà la figura come anticipazione è la cosa più impressionante di questo libro, perché appunto racconta quel che dicevamo prima, racconta con la vicenda di un singolo individuo, di un proletario, non di un intellettuale, anticipa, figura tutto quello che sarebbe accaduto a buona parte degli intellettuali europei cacciati dall'Europa nazista. E infatti sarebbe molto bello leggere assieme La nave morta con un altro libro che non è un romanzo ma è una cronaca che si chiama Consegno su richiesta, che scrisse un giornalista americano, Varian Fry, nel 43. Questo Varian Fry venne spedito da un certo ambiente di americani, non certo dal governo, a organizzare la fuga degli intellettuali dal porto di Marsiglia, che stavano arrivando i nazisti, c'era già Vichy, e insomma lui organizza, la consegna su richiesta è questa, lui organizza una nave dove sopra ci stanno Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Victor Serge e non so quanti altri. Cioè praticamente metà delle nostre librerie stavano tutte su una nave, manco si conoscevano. Ma insomma è impressionante pensare come quei destini siano stati. E invece qua c'è questa storia proprio appunto di un singolo individuo schiacciato da una macchina, che è una macchina doppia, perché è la macchina della burocrazia e la macchina del capitale. E capite che questo è stato scritto negli anni 20, quando si parlava di comunismo, si parlava del fascismo, si parlava di nazismo che nascevano, e in qualche modo Traven non è che non le guardava queste cose, ma guardava oltre, vedeva, diciamo, una, ed è per quello che è anarchico, nel senso che per lui il problema sono il potere e il dominio, fondamentalmente. Un po' confuso.
No, sì, alla base è quello, e poi, per quello dicevo, si incrocia questo discorso anche paradossalmente con questa che potrebbe essere quasi considerata un'ucronia, perché la storia del che sembra essere più centrata su un luogo specifico, che è il Chiapas del Messico, per il protagonista, anche qua poi c'è una forma narrativa molto particolare, perché si parte da un protagonista e poi lui crea un romanzo corale, perché da un piccolo, da Candido, che anche lì il nome citazione volteriana, se vogliamo, di questo personaggio in singolo, che viene praticamente incastrato col meccanismo del debito. E anche qua l'idea, la capacità che ha Traven di... cioè non è che gli dice semplicemente è uno schiavo, vi fa vedere come Candido diventa schiavo attraverso poi quello che è il meccanismo per cui ancora noi oggi tutti parliamo di cioè il mantra del debito è il meccanismo per cui gli algoritmi, anche quelli bancari, poi ci tengono incastrati, e quindi parte già da questo meccanismo, quindi da spiegare che la forma prima dello schiavismo, da cui poi questi indios vengono incastrati, è questo gioco del debito. Quindi lui, per ripagare questo debito, viene praticamente costretto a lavorare in una situazione di semischiavitù o schiavitù quasi totale in questo campo di Mogano, in cui poi trova questi altri indios che nelle sue stesse condizioni. Quindi sembra una roba poi, insomma, diversissima rispetto alla nave morta, però poi da questa vicenda nell'Inchiapas nasce una rivolta popolare, da cui poi Travens immagina, come appunto proprio dicevo, quasi una forma ucronica, che da questa rivolta poi nasca quella che è la rivoluzione messicana vera e propria nel 1910. Ma l'interesse poi più generale è anche il fatto che ci sono delle pagine, ad esempio nella rivolta degli Appesi, in cui racconta perché il Mogano è in qualche modo anche in quel caso una metafora del capitalismo globale, perché fa una specie di scala al contrario, cioè ci sono questi indios che producono il mogano che viene spostato dal Chiapas verso il fiume che poi lo porta verso l'Oceano Atlantico, da lì viene spostato verso le falegnamerie del Nord America, delle falegnamerie del Nord America, questo viene lavorato e diventano le boiserie eleganti degli hotel a 5 stelle, dove appunto i signori che, in qualche modo come se la catena del capitale partisse, diciamo, da un centro che è gli Stati Uniti, l'alta borghesia, il grande capitale statunitense, e poi via via tutta la catena si è legata fino a questi poveri indios del Chiapas. Quindi anche in questo caso poi in realtà aveva già anche in questo senso delle capacità visionarie di riuscire ad astrarre da un caso così quasi regionale di poveri indios a fare una sorta di zoom indietro fino a fare vedere la grande catena che poi stava, che reggeva poi questo sfruttamento particolare quasi stampo feudale nel cuore del Messico. E questa cosa poi la farà anche in altri romanzi, come prima parlavamo di Rosa Blanca, è un po' lo stesso meccanismo che riesce a creare, ossia tra il parallelo che fa tra i campi del Messico, poi quel grande capitale che si trova in quel caso negli Stati Uniti, ma oggi è mondializzato e però la struttura rimane lo stesso. Non so se pensiamo ai coltivatori di cotone o le materie prime che vengono, insomma, create, non so, in qualsiasi parte della terra, poi il cui prezzo dipende dal gioco dei capitali, delle borse di Boston piuttosto che di Amsterdam, eccetera.
Sì, ma per questo, perché evidentemente in lui c'era una, diciamo, un'attenzione politica a quella che adesso chiameremmo globalizzazione, ma anche sistema, diciamo proprio. Facciamo un esempio: negli anni della Grande Depressione, per esempio, in America c'era un'attenzione a quel tipo di categorie che non erano raccoglitori di Mogano, ma erano per esempio i lavoratori, diciamo, del centro dell'America, no? E se uno pensa a uno dei libri più belli che racconta quella cosa, cioè il reportage fotografico di Walker Evans con i testi di James Agee, ci trova l'occhio di Steinbeck, per così dire, cioè ci trova la simpatia, la compassione, una grande capacità di descrivere, ma nessuna connessione col capitalismo, ecco, cioè come se non c'entrasse niente quello, come se fosse una cosa. Mentre invece lui tiene sempre tutto assieme. C'è un punto che adesso io non mi ricordo bene, ma insomma nella nave morta, in cui lui racconta appunto che cosa significa lavorare in queste navi, e fa proprio un'invettiva parlando, rivolgendosi al dio del momento, cioè al denaro, al capitale, e gli dice: morituri te salutant, e fa tutto questo discorso dicendo: noi lavoratori siamo gente che sta andando a morire, morituri te salutant era il saluto che facevano quelli che andavano prima di farsi mangiare dai leoni o farsi, insomma, al Colosseo o cose del genere. E poi fa tutto un discorso dicendo: sì, morituri te salutant, ma noi non moriamo come una volta nell'arena dei gladiatori oppure con la bella divisa, noi moriamo qua tutti sporchi, lerci, eccetera. E questa cosa è interessantissima perché ti dice qual è la novità del capitale, cioè che è qualcosa che domina qualsiasi soggettività che abbia a che fare col lavoro, e quindi la supermodernità del capitale, questa grande macchina appunto. E al tempo stesso ti dice anche che però il segreto, cioè contemporaneamente dentro il postmoderno del capitale ci sta anche il feudalesimo, ci sta ancora quel potere che schiaccia in modo antico, questa compresenza di arcaico e di postmoderno, che è una cosa che intuisce Traven in un modo clamoroso. Forse l'unico altro libro che un po' ci si avvicina, ma non ha il tipo di invettiva, diciamo, perché è fatto in un altro modo, è fatto come un reportage, è il reportage che fa George Orwell dalle miniere del centro dell'Inghilterra, la strada di Wigan Pier, che è un bellissimo libro, diciamo, di analisi sociale, e anche poi partendo dal metodo Orwell, che era quello di andare lì a vivere con loro, stare in miniera, eccetera. E lui racconta la disumanità di quel tipo di lavori, che però già era un lavoro più noto, nel senso che il lavoratore di miniera era quello che forniva l'energia a tutta la macchina del capitale, mentre invece questi che stavano su queste carrette dei mari, nessuno ne sapeva un accidente, cioè è anche una denuncia, ovviamente stiamo parlando di un momento della storia in cui la maggior parte dei trasporti si faceva via mare, non è che ci stavano gli aerei, per cui c'erano due o tre poli, e quindi in realtà parlava di grandi masse, non sconosciute, ma grandi masse.
Sì, poi anticipando quello che ricordo il nome del sociologo francese che adesso definisce il capitalismo attuale un capitalismo di flussi, perché alla fine non ci pensiamo mai, ma per esempio adesso c'è stato Marx ha dato molta importanza al meccanismo di produzione delle merci, però ne ha dato uno minore al meccanismo, perché comunque restava abbastanza anche circoscritto come poi la struttura distributiva all'epoca, mentre appunto anche qua in questo caso va anticipata anche quest'ottica, cioè il fatto che poi le merci non... In realtà appunto la nave morta non produce nulla, cioè sposta merci. Poi tra l'altro c'è anche il discorso sul, adesso che sto pensando mi rivengono in mente le scene del commercio di clandestino, perché ovviamente poi questo commercio ufficiale con i documenti, anche lì il documento serve a doppio tagliente, cioè la legge è sempre il doppio uso, fatta la legge trova l'inganno, no? È il proverbio.
Sì, e poi tra l'altro voglio dire su questo, beh, insomma, pensiamo a come avviene adesso, cioè i famosi scafisti, i migranti che si imbarcano, sono esattamente sottoposti alla stessa tagliola, cioè non solo devono fare, ma devono consegnare i loro documenti alla partenza e gli vengono restituiti solo all'arrivo. Quindi loro, in tutta quella fase della traversata, sono esattamente sottoposti alla stessa condizione in cui è lui per tutto il libro. Tu in quel momento non hai un'identità, non sei nessuno, mi rompi le scatole, mi faccio sbarcare qua e tu non sarai nessuno per nessuno. Questa è la cosa terribile, che continua a essere verissima adesso, un secolo dopo questa storia qua. Anzi, ovviamente è peggio, perché adesso stiamo parlando di fenomeni di massa. Nel senso, la storia di Goetz è una storia di uno che vale per tanti, ma è la storia di uno, la storia degli intellettuali in fuga sarà la storia degli intellettuali in fuga. Adesso è, diciamo, il movimento del nostro tempo, non c'è niente da fare, abbiamo milioni di persone che sono costretti dai fattori più vari, dalle guerre al mutamento climatico, a spostarsi e devono sempre passare attraverso questa tagliola del riconoscimento dell'identità, o comunque la loro identità deve essere data a garanzia del viaggio. Questa è la cosa più importante, cioè che tu la tua identità la devi dare a garanzia, però in quel momento, mentre la dai come garanzia, non è tua, non è tua, e quindi tu sei ricattabile nel modo più totale, e quindi siamo di nuovo dentro questo orizzonte dell'apolidismo, come si dice la parola, degli apolidi, vabbè, insomma, e questo è. Poi l'altro aspetto invece, che magari non viene fuori da quel che ci siamo detti noi, riguarda, per quanto riguarda Traven appunto, il perché della sua fortuna, perché è difficile, nel senso, negli anni 40-50 sì, un po' il successo che è venuto dal fine di John Huston, ma anche questo tipo di storia, cioè di un proletariato però esotico, potevano in vari paesi avere un'eco diversa e suscitare qualcosa di diverso. Parliamo in Italia, veniva tradotto negli anni 40-50 Traven, quando la maggior parte degli italiani, non dico che erano nelle condizioni degli indios, però c'era qualcosa di simile, cioè insomma, voglio dire, Christoph si è fermato a Eboli, racconta un mondo in qualche modo analogo. L'altro aspetto invece della sua fama è strettamente legato al film di John Huston ed è tratto da un libro che fa un po' eccezione, perché è l'unico libro che racconta la storia di americani sfigati in Messico, ed è tutta una storia, diciamo, assurda, che poi finisce come una specie di grande favola sull'avidità, perché questi fanno di tutto per accumulare questo tesoro della Sierra Madre, recuperarlo, e poi finisce in fumo nel vento. Adesso non mi ricordo neanche bene il finale, ma è proprio una grande beffa. Lui sapeva lavorare su questo genere di mitologie, non a caso appunto Macario è quella storia lì. Macario è la storia del dottor Faust, scritta dai fratelli Grimm e ritradotta da un tedesco esiliato in termini messicani. Infatti ci fa un film uno degli assistenti di Buñuel nel 61-62, che è un bel film con la fotografia di Figueroa, che era poi quello che lavorava con Buñuel anche lui in quel periodo, e sono, diciamo, molto affascinanti. Poi poi considerate pure che il Messico era anche un, ed è ancora, però insomma è stato nell'immaginario un luogo particolare, perché era il luogo appunto di approdo di una sinistra europea che non era, diciamo, tollerabile negli Stati Uniti, e lì, diciamo, la mosca cocchiera era stata Trotsky, poi più o meno erano arrivati tutti con, diciamo, sono arrivati anche quelli che l'hanno ammazzato Trotsky.
Sì, mi ricollego a Cario, perché appunto la capacità abbiamo presentato come uno scrittore politico, e anche qua appunto ha preso una fiaba dei fratelli Grimm, rigirandola, ovviamente noi l'abbiamo definito un Faust proletario, perché il protagonista rispetto al Faust, quello non so, goetiano o della tradizione europea, è un taglialegna poverissimo che desidera non la vita eterna, non l'amore di Margherita, ma desidera un tacchino arrosto, per esempio, quindi già gioca anche su questo fattore prettamente la povertà, il sogno di una vita, questo tacchino arrosto. Poi beh, si scatena appunto l'elemento faustiano con Dio, la morte e il diavolo che arrivano a dover dividere questo tacchino, però anche qua si crea questo meccanismo faustiano, quindi lo scambio del tacchino ovviamente dà un potere al protagonista Macario, e lui usa questa fiaba che appunto insomma dei fratelli Grimm, quindi una fiaba anche abbastanza bambinesca e narrativamente semplice, però anche lì cerca di analizzare sempre in maniera così divertita e narrativa la questione del potere, perché appunto lui poi da poverissimo acquistando questo potere magico, che non dico qual è, però assume un potere all'interno della collettività nella quale vive, e poi diventa tutto un meccanismo di analisi tra il gioco del suo appunto nuovo potere acquisito rispetto magari ai poteri che c'erano precedentemente, tipo non so, quello del medico, quello dell'avvocato, della nobiltà che arriva da questo Macario, che ha questo superpotere, quindi riesce a giocare su registri anche completamente insomma diversi tra loro. Non so se volevi leggere qualcosa che...
No, che stavo guardando questo, invece quest'altro libro di racconti che si chiama Coriandoli, il giorno dei morti, la grande festa messicana, no? E se solo vi leggo, diciamo, un po' di questi titoli, capite che tipo di... perché oltre a questi romanzi va bene, ma poi c'era anche una sua capacità di fare, come dire, dei micro frammenti di questa realtà: il grande industriale, storia di una bomba, un affare da cani, diplomatici, un rimedio infallibile, l'onore della famiglia, eccetera eccetera. Sono, come dire, tutti flash in cui prevalentemente in questi racconti o racconta vicende di indio messicani, oppure cerca di raccontare che diavolo stanno facendo i colonizzatori, perché l'altro aspetto, diciamo, della sua è sì, il capitale, l'imperialismo, ma anche una forma di colonialismo. Nel romanzo, quello sul petrolio, la Rosa Bianca, questo è evidentissimo, mentre qua invece cerca di capire ancora perché noi siamo così, noi bianchi occidentali, così arroganti, così saccenti. E poi quasi tutti questi racconti raccontano di questi bianchi che si credono tanto furbi, vanno là e fanno quasi sempre delle figure da perfetti imbecilli, perché non sanno come parametrarsi con il modo di vivere, con la saggezza di questi. E in questo libro di racconti però c'è un testo che non è di Travel, ma è proprio di Rhett Marut, che lo scrisse lui, che è una specie di anticipazione di quella che sarebbe stata la vita misteriosa dello scrittore Traven, perché è uno che racconta che va a trovare praticamente in una casa di riposo un misterioso famoso scrittore su cui ci sono tante leggende, e questo si chiama Gvulkskrik Fatsbigulsgusi, cioè una cosa del genere, non ve lo posso proprio leggere, cioè una accozzaglia di consonanti illeggibile. E lui costruisce tutta questa sua prima storia su appunto uno scrittore il cui nome è quasi impronunciabile. Lui, il suo nome sarà sempre pronunciabile, Traven, però non si saprà mai chi diavolo è. Quindi da una parte sappiamo il grande famoso scrittore, ma non riesce a pronunciare il nome, e dall'altra parte c'è questo B. Traven, che peraltro in italiano ogni tanto viene tradotto anche col Bruno Traven, e lui mandò questo messaggio, perché mandava ogni tanto dei messaggi dicendo B sta per B, non mi chiamo Bruno. Dopodiché in Italia, emuli del meccanismo John Huston, quando pubblicano, non mi ricordo quale romanzo, ma nel 52, se la cavano così sulla fascetta, un'edizione di Longanesi, dicono B. Traven è un misterioso scrittore, eccetera, eccetera, che si dice sia stato ritrovato sgozzato in una camera per marinai svedesi al Molo Venturo del porto di New York. A sto punto l'avevano pure sepolto e c'era l'autore sgozzato, salvo che poi lui ha scritto altri libri, infatti quello dopo, Il Canale, ha detto ma questo è apocrifo, perché non gli tornava più la storia.
Sì, e quindi insomma il personaggio è ormai... Non so se siamo a conclusione, volevo dire solo che tra l'altro un altro motivo, se mi sono dimenticato di dirlo, che l'ha reso anche un po' celebre, che per esempio in Messico non è capitato a una fiera di un ragazzo messicano che è venuto a comprarsi il libro in italiano, perché in Messico è considerato uno scrittore praticamente nazionale, e tra l'altro era uno degli scrittori preferiti dal subcomandante Marcos e tra l'altro da un altro insospettabile che era Albert Einstein, che una volta una domanda, quella fatidica del giornalista, cosa ti porti se verso un'isola deserta, lui rispose mi porterei qualsiasi libro purché sia di Traven, che appunto era un po' anche un blurb ante litteram che lanciò.
Poi dobbiamo dire un'ultima cosa e la chiudiamo là, ma Traven era pure un bravo fotografo, perché esiste questo libro che io ho in tedesco, quindi di cui capisco più che altro le figure, devo confessare, che si chiama La terra della primavera, ed è un viaggio in Chiapas fatto appunto negli anni in cui esce La nave morta, in cui lui faceva anche queste fotografie, ed è in realtà un grande saggio antropologico su una popolazione che nessuno conosceva, cioè, invece lui con questi ci ha avuto effettivamente a che fare. È un libro molto bello che penso non tradurrete mai voi, però
nei papabili, quelli cosiddetti papabili.
E comunque, insomma, quindi il consiglio finale è questo, ma il consiglio non è nostro, perché adesso la donna telefono ve lo spiega.
No, ti tocca.
È fondamentale, perché qua abbiamo lasciato alla fine, quindi lo tiriamo fuori.
Vabbè. Oggi trovate la